Ovviamente non parliamo per spiegare, se si capisce anche troppo bene, purtroppo. Semmai ci sarebbe il pericolo che si parla per tenerla un po' lunga, cioè per non prenderla proprio in faccia, no? Tante volte le prediche sono dei diversivi, quindi non parliamo per spiegare ciò che è evidente e aspetta solo di essere fatto. Fa questo, appunto, non è che il Signore finisce e dice, adesso spiegate cosa vuol dire, no? Adesso vai e fallo, Ma è piuttosto, appunto, per lavorare sulle nostre difese, sulle nostre difficoltà a capire, no? Sulle nostre complicazioni, a quello servono le prediche, a togliere le complicazioni, a smascherare le complicazioni, se è possibile, no? E comunque muoviamo queste considerazioni in questa prospettiva, no? Sempre attorno a questo tema che ci sta così coinvolgendo in queste domeniche del discepolo, la questione dell'identità cristiana, che appare appunto a noi così complicata, no? Cosa vuol dire essere cristiani oggi? Ci appare molto incerta e confusa, e quando si cercano spiegazioni ci sembrano molto complicate, no? Di per sé il nocciolo cristiano, la rivelazione cristiana ridotta all'osso, è abbastanza semplice, no? È un invito a cogliere la rivelazione, appunto, del Dio di Gesù. Ti è chiesto di credere a un Dio che ama tanto gli uomini da dare tutto se stesso, perché questi uomini diventino suoi figli, diventino come lui, perché abbiano la vita e siano felici, appunto. Quindi credere a un Dio che dà tutto se stesso, e questo è il mistero di Gesù, il dono di Gesù, la Pasqua di Gesù, l'Eucaristia, appunto, no? Ci viene chiesto di credere a questo, e credere però vuol dire esattamente amare gli uomini come lui li ama, e cioè come ha fatto lui, vuol dire farsi vicino agli uomini, prossimi ai fratelli uomini. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Fa questo e vivrai. Sembrerebbe facile, no? In realtà non è mica tanto facile. E difatti noi rilanciamo continuamente le cose. Ma com'è Dio? Come farebbe Dio, per esempio? Noi un sacco di volte Dio gli diciamo, ma Dio lo ha stangato, ha fatto bene. Oppure cosa ho fatto perché Dio mi punisce? Vedi che siamo in questione sull'immagine di Dio, no? Oppure queste incertezze religiose del cattolicesimo attuale, cosa vogliono dire se non che stiamo questionando su chi è Dio? O qual è la vera maniera di riconoscerlo, appunto, di fargli strada in mezzo a noi, di confessarlo, di credere a Dio, appunto. Quindi, chi è veramente Dio e cosa devo fare per essere come Lui? E poi chi è il mio prossimo? Facciamo qualche esempio, no, non lo faccio, ma dico, facciamo pure qualche esempio, quelli che stiamo pensando tutti, perché ognuno ha i suoi casi dove è difficile pensare che siano il nostro prossimo, è molto difficile, no? A chi mi devo avvicinare? E tutti noi abbiamo subito la sfilza di quelli dei quali è meglio stare alla larga, no? Ma è meglio non per egoismo soltanto, è meglio per l'equilibrio, non solo complessivo, ma anche mio. E cosa devo fare per amare il mio prossimo come me stesso, quando io so, prima roba, che l'altro non lo amo mai come me stesso? Quando tento di amarlo, poi sbaglio quasi sempre, perché fare il bene all'altro è la cosa più impossibile che ci sia, perché lui la intende alla sua maniera, si aspetta delle cose che io non so dargli, e quelle che gli do io non van bene, per fare qualche esempio, appunto, delle difficoltà poi. Domande e discussioni infinite su Dio, quindi domande di teologia sul prossimo, domande di morale, no? Come fa l'uomo della legge, giustamente. La risposta di Gesù, che come sempre poi non dà risposte, Gesù apre la strada della libertà, non dà risposte. Cioè dopo, punto. Ma questo è il senso della continuiamo a dire ci ha creati liberi, ha creato come figli. Cioè, poi quando invece ci troviamo di fronte a difficoltà andiamo dal papà, dalla mamma, da Dio e diciamo adesso dimmi cosa devo fare, se no non si capisce qui. No. Ma è proprio questa la condizione dell'amore, della libertà. Provare a amare in queste condizioni è la faccenda dell'uomo. Certo, se noi amassimo immancabilmente, indefettibilmente, se noi entrassimo appunto nelle nostre scelte in maniera assoluta, non saremmo più uomini, non ci sarebbe più neanche il richiamo ad amare, neanche più la vocazione, il rischio appunto. La risposta di Gesù appunto sembra dire: guarda, io invece di dirti alcune cose ti racconto una storia, ti faccio un esempio che in qualche maniera ti fa capire tutto, senza dirti niente di preciso, no? Ti fa capire tutto. Mi sembra in questa risposta di Gesù di sentire in altro contesto Paolo che esplode dal pulpito e dice: ma voi Corinzi, che copiate appunto la cultura in cui vi trovate, del prestigio, del grande fratello, delle veline, tutte ste stupidate qui, dell'apparire, e ritenete che nel cristianesimo bisogna comunque ottenere, di realizzare questi sogni di prestigio, di capacità, o che sognate di fare gli eroi, di andare in missione. I corinzi che cercavano nella saggezza, nella speculazione teologica o nella ricerca di gesti straordinari la via cristiana, e Paolo dice: io vi mostrerò la via più breve di tutte. Se anche avessi, se anche dessi, se anche facessi, se anche... ma... punto. E poi fa quell'elenco che io traduco sempre così. In realtà l'agape o la carità, come noi traduciamo, in realtà è l'atteggiamento concreto di tenerezza verso l'uomo in carne ed ossa, che incontri quello che nel momento è misericordia, è benevolenza, è dolcezza, è tenerezza. Quella è la via migliore, quella è la via, l'unica. Non delle idee su Dio, non delle iniziative, i gesti dell'amore, i gesti dell'amore. Ma i gesti vuol dire proprio i gesti, non vuol dire le prospettive. Dunque, racconta Gesù, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero, se ne andarono, lasciandolo lì mezzo morto. Passano di lì degli addetti al tempio e alla religione, prima un prete, poi un levita. Vedono il ferito, ma si tengono a distanza, in obbedienza alla legge, perché potrebbe essere un cadavere. Il cadavere insozza, sporca, è impuro. Allora, in obbedienza alla legge che separa il puro e l'impuro, o tradotto più antropologicamente, che tiene distinto l'amore di Dio dall'amore del prossimo. Quindi adesso devo andare a dir messa, please. Non mi posso sporcare le mani con un ferito sulla strada. No. L'atteggiamento che viene bollato dal racconto è appunto l'atteggiamento della separazione tra l'amore di Dio e del fratello. Invece passa giù uno scacciacani di samaritano, uno straniero, eretico per di più, quindi uno che non ha l'idea giusta di Dio, capito? Quindi socialmente scollega la visione che ha della società con l'idea religiosa giusta. Quello lì passa di lì, vede il ferito e il testo dice, viene usato solo un'altra volta in questo Vangelo di Gesù, si sentì mosso da compassione nelle viscere, sentì una cosa di budella, dice Gesù. Capito? Non ha fatto il discorso qual è il vero Dio, qual è il vero culto, l'amore al prossimo. Quello lì ha visto un fratello ferito, gli si sono mosse le budella, gli si è fatto vicino, dice, e lo cura, si prende cura di lui. Allora, il samaritano è un samaritano, non ha neanche il nome, capito? è definito solo dall'essere straniero e eretico. Il racconto di Gesù sembra dire: questo samaritano conosce Dio, sa chi è Dio, perché fa come Dio. Perché Dio, se c'è un ferito in terra, gli si muovono le budella. Questo, appunto, sa cosa gli chiede di fare Dio. Conosce la legge, appunto. Questo samaritano è uno, per usare il testo di Deuteronomio, che ha la legge molto vicino a sé, vicino al cuore, alla bocca, al suo cuore, la parola di Dio, la legge di Dio, di cui ignora la forma biblica e la predicazione rabbinica, ma di cui ne conosce la sostanza, che si riassume nel comandamento dell'amore, nella benevolenza, che vuole che l'altro viva, sia aiutato, ben voluto, così com'è, gli venga dato un po' di sollievo, di felicità. Quel samaritano ascolta la parola di Dio, è un po' come Dio, è un suo figlio. È un figlio di Dio quello lì. Mai chiesto chi è il prossimo? Quello lì, per esempio. Il prossimo è quello che quando hai bisogno ti si fa vicino, quello che si sposta, non tiene la sua via e fa finta di non aver visto. Si scomoda, si muove, si sposta per aiutarti. E in questo modo ti rende prossimo, tu che eri là, si avvicina e ti rende vicino, tu che eri escluso, appunto, vieni reso prossimo. Cioè c'è questa circolarità del sacramento, del mistero della prossimità, che è la stoffa di Dio, la sostanza di Dio. Chi è Dio? È uno che ama farsi prossimo al diverso. Quando noi diciamo che Dio ha creato, ha salvato l'uomo, si dice che uno che era completamente diverso si è fatto vicino a un altro, che se non si faceva vicino restava là. Il farsi prossimo è la definizione più alta di Dio, appunto, ed è il mistero dei nostri rapporti. È il divino dell'umano, appunto. La carità, appunto. Infatti, guarda il ferito, guarda anche il ferito adesso. È uno sconosciuto. Interessante, perché in tutto questo racconto non ne frega niente a nessuno di chi è figlio, di che mestiere fa, di quanti soldi ha, di quanto vivrà. Questo poveretto qui, l'unico titolo che ha per essere aiutato è che è stato bastonato e che è nella debolezza, ha bisogno di aiuto. La vita gli viene rubata, gli è stata rubata da quei disgraziati. E nessuno gliela restituisce, nessuno gli viene in soccorso, nessuno gliela riporta un po' di vita. Il samaritano, che lascia il suo posto, si sposta, si rende vicino, lo fa rivivere. Gli restituisce il vivere, gli restituisce il legame con gli uomini, lo fa prossimo, lo ama come se stesso. Chi di questi tre, il sacerdote, il levita, il samaritano, ti sembra sia stato il prossimo di quel poveretto che è incappato nei briganti? Il samaritano, ovviamente, ha capito anche il teologo. Il samaritano che ha avuto compassione di lui. E allora se hai capito, va e anche tu fa lo stesso. E allora capirai cosa vuol dire la Torah. La parola di Dio, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso. Imparerai, non discutendo soltanto, ma praticando la legge, vai e fa lo stesso, praticando la legge, imparerai a conoscere chi è Dio. Imparerai a diventare buono, come è buono il Padre tuo che sta nei cieli. Detto nella prospettiva nostra, sarai un discepolo di Gesù, perché Gesù così fa, è figlio buono di Dio, quello veramente buono, fa così, E tutti gli uomini sono chiamati a fare come quel figlio lì buono, andargli dietro, diventare discepoli appunto. Infatti, i cristiani quando scrivevano queste cose, guarda bene quel samaritano, non ti sembra un po' Gesù? Sta attento, perché dire che un samaritano, quindi un eretico, quindi uno straniero, quindi uno che non... dire che assomiglia a Gesù mi pare proprio esagerato. Dire che Gesù aiuta i poveri è un conto, ma dire che addirittura... invece no, è proprio così, guarda bene quel samaritano. Non ha i tratti misteriosi dell'uomo. Cioè, non vedi in quel gesto l'umanità dell'uomo? Potrebbe essere qualsiasi uomo, ma quello è veramente uomo, uno che fa un gesto così. Lo fai a baciare subito, dici, sei come me, hai capito? Meglio, sei come vorrei che io fossi, ma non ce la faccio, appunto, ma ti riconosco come uomo. L'uomo dovrebbe essere così. Nel gesto di quello straniero non trovi un'umanità straordinariamente vicina e universale. Tutti gli uomini dovrebbero essere così. La verità dell'uomo è quella lì. Ciò che ci accomuna veramente come uomini è la tenerezza per l'uomo, è l'agape, appunto, che il samaritano traduce, che il samaritano fa vedere. Una presenza fraterna che scavalca le differenze, le distanze di lingua, di cultura, di religione. Ma se io trovassi appunto un ammazzapreti, trovate voi l'immagine di qualcuno che mi può far paura o ribrezzo? Se trovassi un disgraziato violento che fa un gesto di pietà verso un bambino, in quel momento lo bacio, hai capito? È come me, sono io. Questo è il principio dell'universalità. Non trovi appunto in lui il figlio dell'uomo, l'uomo come Dio lo vuole fin da principio, l'uomo che tutti siamo chiamati a diventare. Non intravedi nel samaritano la fisionomia di Gesù Cristo, di cui è detto, sentivamo la seconda lettura, che è immagine del Dio invisibile generato prima di ogni creatura, che è il prototipo appunto. Per mezzo di lui sono stati creati tutti gli uomini e tutte le cose, e in lui tutto arriverà a compimento, poiché egli è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Nel Vangelo il samaritano è una delle due o tre persone che incarnano l'uomo risorto, quello che quando incontrerà Gesù lui dice, appunto avevo fame, ero ferito, mi hai... Chi è quindi veramente il buon samaritano? Non solo il samaritano, il buon samaritano, maestro buono, non dire buono a me, solo Dio è buono, ed è che ricorre tutto questo tema. L'uomo va a chiedere a Gesù cos'è la bontà e Gesù rimanda a Dio. Chi è appunto il buono, il buon samaritano? I cristiani che hanno costruito e raccontato ripetutamente questo racconto nelle loro assemblee, lo sapevano bene. Mentre si parlava del samaritano si guardava a Gesù, il maestro buono, che si fa prossimo anzitutto di quel dottore della legge, che lo interroga non per creare legami di amicizia, ma per metterlo alla prova, per tenere lontano Dio da una vicinanza eccessiva alla propria vita. Come facciamo noi con Dio, lo interroghiamo sempre per tenerlo a bada, non per chiedergli cosa ci sta chiedendo, per giustificarci, per dire non mi chiederai anche sta roba qui, lo preveniamo dicendo guarda che ho già fatto tanto. Allora di fronte a questo dottore della legge, che sono tutti dottori della legge in questo senso, gli uomini, siamo tutti dottori della legge, che interroghiamo Gesù per metterlo alla prova, non per avere legami d'amicizia, allora Gesù lo interroga, lo fa parlare, lo istruisce, perché scopra quanto vicino al cuore dell'uomo è la legge di Dio. Ma è maestro appunto, che si china su ogni uomo per tirar via tutte le difese dell'uomo e fargli vedere quanto gli è vicina la legge di Dio, no? Scritta nel cuore, appunto, no? E la storia che racconta è la sua storia, è lui lo straniero, il più lontano di tutti, lui che viene da Dio, il santo, il giusto, che viene tra gli ingiusti e si fa carico della loro ingiustizia. Lui il più lontano che fa il grande balzo per diventare il più vicino a trascendenza, immanenza. Facciamo i discorsi teologici, certo, sull'identità di Gesù. Ma in buona sostanza, quando la lettera ai Filippesi, l'inno liturgico canta, lui che stava bene a casa sua, che aveva il tesoro di essere come Dio, di essere Dio, non ritenne questo tesoro una roba gelosa da tenere per sé, ma si svestì, si umiliò facendosi servo fino alla morte, eccetera. Cioè, questo è il balzo dell'amore di Dio, questa è la verità più profonda di Dio, il suo abbassarsi verso l'uomo, è lui la parola che si fa vicina all'uomo, alla sua bocca, al suo cuore, perché la metta in pratica. Perché mangiando, tutto il tema della manna, tutto il tema dell'esodo, con l'alleanza, con la parola di Dio, della prova della vita, perché noi impariamo a mangiare, non di solo pane vive l'uomo, ma della parola di Dio, appunto, no? E attraverso i gesti di Gesù si rivela, e rivela Dio, come il medico. Il senso dei miracoli era questo, poi è stato stravolto, ha smesso di farli, no? Ma il senso del miracolo di esprimere la tenerezza, no? Versa sulle nostre piaghe l'olio e il vino, e la locanda a cui conduce il ferito non è la locanda di Emmaus, lo riconobbero, ma lui sparì. E l'avviso che lascia del suo ritorno, prenditi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Non è tutto l'annuncio insistente che Gesù fa nel Vangelo del suo ritorno, la venuta nella gloria quando regolerà tutti i suoi debiti. Di Gesù si dice, parlando del buon samaritano. Tra l'altro, vai. Il termine greco per dire osteria, per dire locanda, è pan, che ha fatto un po' di greco, e pan vuol dire tutto, dokeion, la casa che ospita tutti, la casa universale, dove se passa un povero disgraziato trova ospitalità, come si potrebbe dire, è un ostello a porte aperte, sempre, soprattutto per chi non ha casa, per i più disgraziati. Pensa se avessimo in una città un ostello così, che bello, potessimo dire a tutti, guarda, c'è posto anche per te, no? Il pandokeion, a cui il samaritano porta il ferito, i padri della Chiesa, è il termine che hanno usato per dire le nostre chiese. Le nostre chiese, come edificio intendo, si chiamano nella patristica greca moltissime volte pandokeion o pandokeia, se è plurale, no? Cioè è una definizione di chiesa come ostello aperto ai poveri, aperto a tutti. Pensate l'idea di comunità, anche di parrocchia, di struttura di chiesa, perché le prime chiese avevano sempre l'aula liturgica, l'aula del vescovo e l'aula dei poveri, no? E anche noi nel piccolo si tenta, no? C'è la chiesa, la casa dei preti, poi c'è un po' la casa della carità, la casa delle piane, comunque attività del volontariato, oltre all'oratorio. Ma le strutture poi di una comunità traducono in realtà questi grandi misteri, traducono in maniera ridicola evidentemente, ma è interessante capire la direzione, no? Ma la sorpresa non è finita, anche se adesso finisco. La sorpresa non è finita perché non solo nei tratti del samaritano si può scoprire Gesù, ma come abbiamo già accennato, anche sul volto del ferito si intravedono i misteriosi tratti di Gesù. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, senza casa mi avete ospitato, e vi avrebbe voglia di aggiungere: mi avete trovato ferito, gettato in un fosso, mezzo morto, e vi siete fermati e presi cura di me. E ancora, hanno volto gli occhi a colui che hanno trafitto. Crocifisso, trafitto, avete volto lo sguardo verso di me. E Gesù si identifica appunto con tutte le vittime della violenza. Si identifica con chi soccorre, si identifica col ferito. Tutte le vittime della violenza, delle malattie, delle disgrazie. E noi facendoci vicini a questi uomini feriti della vita, ci facciamo vicini a Lui. E l'amore che ha portato Lui verso di noi, lo Spirito, si chiama Spirito appunto, Spirito Santo. L'amore che ha portato Lui verso di noi può portare noi verso di Lui passando attraverso gli altri. E difatti il discepolo è colui che ama gli altri nel suo nome, ricordandosi di Gesù, ricordandosi di come Dio ha amato Lui. E così il nostro amore gli uni per gli altri, il nostro amore degli altri come di noi stessi, viene salvato. Il fatto, adesso lo dico così, non c'è tempo di elaborare queste discorsi, il fatto che c'è Gesù in me e nell'altro impedisce a me e all'altro di essere da soli noi due. Ci ammazziamo. Il nostro rapporto viene salvato dal narcisismo e dalla gelosia che inquinano i rapporti bestiali che ci sono tra noi. E questo è salvato dal fatto che ogni gesto mio verso l'altro è fatto nel suo nome, è fatto nella fede appunto, nell'umile fede, a testimonianza del suo comandamento, come confessione umile e coraggiosa della mia miseria e della sua misericordia. Cioè Gesù è nell'uno e nell'altro. Quando io sono povero e l'altro mi aiuta, quando l'altro è povero io l'aiuto. È come se fossimo delle case che ospitano un passeggero. Il passeggero è unico, passa sempre Gesù. Gesù è nell'uno e nell'altro, è il mistero del nostro incontro, è la tenerezza di Dio che passa dall'uno all'altro. E il discepolo è quello che segue Gesù. È quello che sa, che conosce appunto che Gesù passa nei nostri rapporti e se ne fa servo. Chiede perdono per la sua goffaggine e per i suoi egoismi e chiede al Signore appunto la grazia di poter amare il fratello, di poter provare ad amare il fratello.